non ho cultura, ma non voglio stare male. Si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
E allora rinnoviamo il buonasera a tutte e tutte, ascoltatrici, ascoltatori, compagni e compagne, lavoratrici e lavoratori, all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come tutti i lunedì, verso le ore 18.30 va a cominciare la trasmissione, come annunciato, a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, il Tappabuchi, trasmissione che si occupa di precarietà e dintorni, di auto-organizzazione e dintorni. Diamo qualche riferimento: il classico 06 49 17 50, il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire in trasmissione. Sempre a proposito della radio, per sottoscrivere diamo i riferimenti: il conto corrente postale il 61 80 40 01, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185 Roma. E per cui, insomma, andiamo a cominciare la trasmissione di questa sera e la parola al compagno.
Sì, allora, come detto, appunto,
parla qua.
La trasmissione
che andiamo ad iniziare avrà una serie di notizie nella sua prima parte, e poi nella seconda parte invece faremo una corrispondenza con un lavoratore, un compagno di Napoli, per parlare un po' dei licenziamenti Fiat e in generale dell'assemblea che sia stata a Bologna il 14 giugno scorso, appunto assemblea chiamata contro la repressione dei luoghi di lavoro, dai licenziamenti Fiat alle vicende, i licenziamenti, le aggressioni eccetera che riguardano SDA. E detto questo, andiamo a cominciare. Per prima cosa un piccolo, diciamo così, aggiornamento rispetto alla trasmissione di lunedì scorso. Chi ci segue, diciamo, con più costanza si ricorderà che abbiamo lungamente parlato anche con un lavoratore presente qui in studio dell'incendio che ha investito l'aeroporto di Fiumicino nella notte fra il 6 e il 7 maggio scorso, incendio che ha semidistrutto il terminal T3 dell'aeroporto, in particolare il molo D, ma soprattutto che ha lasciato dietro di sé un lungo strascico di inquinamento all'interno delle aree aeroportuali, appunto in particolare il Terminal 3, un inquinamento dell'aria estremamente pesante che però non ha bloccato la presenza dei lavoratori all'interno delle aree stesse, che invece sono stati costretti e continuano ad essere costretti ad operare in un ambiente con un'aria estremamente tossica, estremamente negativa. Bene, dopo questa trasmissione nella quale abbiamo pure dato evidenza del primo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, nel quale si evidenziavano tutta una serie di carenze dal punto di vista della valutazione degli effetti sulla salute di questo incendio. Ebbene, il giorno dopo la trasmissione, quindi martedì scorso, è uscito un nuovo rapporto da parte sempre dell'Istituto Superiore di Sanità, un rapporto che è basato sui rilevamenti fatti dall'ARPA fra il 16 e il 29 di maggio, con integrata da dati rilevati dallo stesso istituto tra il 9 e il 10 giugno. C'è da dire che in quella prima relazione che abbiamo presentato la settimana scorsa si evidenziava che le carenze dal punto di vista del rilevamento delle problematiche per la salute riguardavano non solo le modalità insufficienti per quantità e per diffusione nel tempo delle prime rilevazioni, ma anche perché alcuni inquinanti non erano stati proprio ricercati all'interno di queste analisi. Ora però, dopo questa nuova relazione dell'ISSE, malgrado conferma c'è una situazione ancora estremamente preoccupante, però è stata invece colta questa nuova relazione come motivo per andare in tempi rapidi, almeno questo è quanto dichiarato sugli organi di informazione, a una riapertura dell'intero Terminal 3 e a una riapertura anche del Molo D, che era quello attualmente posto sotto sequestro dai magistrati di Civitavecchia che indagano sull'incendio, è posta sotto sequestro proprio per le sue condizioni. Ma in realtà all'interno di questa relazione dell'Istituto Superiore di Sanità leggiamo frasi, insomma, che lasciano abbastanza perpressi rispetto alla decisione che si sta assumendo di rendere nuovamente operativo il Molo D e il T3, perché leggiamo che il fenomeno di inquinamento è ancora spazialmente diffuso, che anche se che questa contaminazione interessa un'area anche più ampia rispetto a quella dell'incendio, che chiaramente con una maggiore concentrazione di inquinanti nelle vicinanze del Molo D, ma con una presenza importante anche nel resto del Terminal 3. Anche se chiaramente il trascorrere del tempo ci vede una diminuzione degli inquinanti, appunto l'Istituto Superiore di Sanità sempre in questa relazione dichiara che sono necessari però ulteriori rilevamenti. E ancora in questa relazione c'è sta scritto: i livelli di concentrazione rilevati confermano il perdurare di una situazione di compromissione della qualità dell'aria e la presenza di una sorgente di contaminazione ancora attiva che andrebbe rimossa quanto prima. Quindi ancora questa relazione afferma che bisogna procedere il prima possibile a operazioni di completa bonifica dell'area che ha subito l'incendio e delle aree in cui la contaminazione si è propagata, adottando le procedure necessarie per evitare ulteriori diffusioni. Insomma, in altre parole, pur essendo passato oramai ben più di un mese e mezzo dall'incendio, ancora i lavoratori continuano a stare male, continuano a essere esposti a questi elementi inquinanti e dall'altra parte invece vediamo che l'ENAC e le altre autorità spingono perché si proceda il più rapidamente possibile a una ripresa delle attività senza ulteriori indugi, e mentre dall'altra parte ancora non è stata avviata quel processo di bonifica assolutamente necessario. Ma del resto per quanto riguarda la salute non solo dei lavoratori, in primo luogo dei lavoratori, ma in generale anche di chiunque altro, sia un elemento secondario rispetto alla necessità di mantenere attivi i livelli di profitto e quindi lo sviluppo degli interessi capitalistici, ne abbiamo una evidenza anche dall'iniziativa che è stata assunta questa mattina dall'Assemblea 29 giugno e dell'Associazione dei Familiari Il Mondo Che Vorrei, proprio in merito alla strage di Ventimiglia, che penso gran parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori ricorderanno, strage che si è verificata il 29 giugno 2009, e a tutt'oggi ancora non ha ottenuto giustizia, ma al contrario, come vedremo da un volantino che ci apprestiamo a leggere, che è stato distribuito questa mattina, ancora si colpisce quei lavoratori che si prestano a fornire i loro servizi ai familiari delle vittime per denunciare questa strage.
Sì, per cui passiamo a dare integrale lettura del volantino, appunto, che è stato distribuito questa mattina davanti al Tribunale di Firenze, appunto volantino, come detto, a firma dell'Associazione 29 giugno e dell'Assemblea dei Familiari Il Mondo Che Vorrei, e insomma ne diamo lettura e si capisce chiaramente da quanto c'è scritto il senso. Per il sesto anniversario della strage annunciata il 29 giugno 2009 siamo ancora qui a ricordarvi, questo è il titolo. Il 20 maggio scorso avevamo invitato il giudice del lavoro Nanni Vieri e quelli di Firenze Giovanni Bronzini, Gaetano Schiavone e Simonetta Liscio all'udienza per la strage ferroviaria di Viareggio, in cui è stato ascoltato come testimone Marco Piagentini, che ha perso i figli Luca e Lorenzo, di 2 e 4 anni, e la moglie Stefania. L'udienza è stata l'occasione per ascoltare dalla voce di Marco cosa accadde quella maledetta notte. Marco, ustionato nel 90% del corpo, è rimasto sotto le macerie per ore e ricoverato per 6 mesi a Padova, in fin di vita per settimane. Questi signori giudici, partecipando all'udienza, avrebbero capito che cosa è stato il 29 giugno 2009 e si sarebbero posti l'elementare domanda: ma cosa ho combinato, cosa abbiamo fatto per aver emesso la sentenza reato nei confronti di Riccardo Antonini? Una sentenza d'inchino ai poteri forti, come al cavalier Moretti e agli altri rinviati al giudizio. La colpa, virgolettato di Riccardo, è aver denunciato la mancanza di sicurezza in ferrovia ed essersi schierato pubblicamente e apertamente a fianco dei familiari delle 32 vittime nella battaglia per la sicurezza, la verità e la giustizia. Anche questi signori giudici del lavoro dovrebbero sapere quali immense responsabilità hanno gli imputati della strage ferroviaria. Infatti, da ogni udienza emerge chiaramente la verità: una politica di abbandono della sicurezza a danno della collettività per il profitto di pochi, una logica criminale che ha ucciso bambini, ragazze, uomini e donne, e che se fossero esplose altre cisterne ne avrebbe uccisi a centinaia. Se Moretti e Company avessero adottato misure di prevenzione e protezione necessarie ed elementari, rivendicate dai ferrovieri per anni e oggetto pure nel dibattimento processuale, l'immane tragedia di Viareggio non sarebbe accaduta. Cosa possiamo pensare che questi signori giudici del lavoro, come possiamo pensare, scusate, che questi signori giudici del lavoro non siano colpevoli di ciò? Come possiamo accettare, consapevoli di ciò? Come possiamo accettare una sentenza che impedisce al cittadino, al lavoratore, al ferroviere di esprimere giudizi su un fatto di tale gravità e che cancella l'impegno per la sicurezza? Lo stipendio, solo quello ferroviario, di 877.000 euro del cavalier Moretti, una volta promosso a Finmeccanica, è passato a 1.400.000 euro. Poi, con la svendita della Breda di Pistoia, ha incassato altri 700.000 euro. Le minacce e ricatti contro Riccardo, documentati e testimoniati, sono cadute nel vuoto, come deve essere. Le minacce e ricatti di Moretti nei confronti del governo Renzi, se mi abbassi lo stipendio me ne vado, sono state invece accolte. Il cavalier Moretti, santificato da poteri forti, incavalierato, nomine e rinomine, promozioni, è stato graziato anche con le sentenze di questi giudici ed istigato a continuare a intimidire e minacciare ferrovieri e lavoratori impegnati sulla sicurezza. Moretti ha anche preteso che a sostituirlo alle ferrovie fosse Michele Lia, il braccio destro, anch'esso rinviato a giudizio. Signori giudici, non avete avuto il coraggio di opporvi allo strapotere di Moretti e di sentenziare l'unica verità, il licenziamento di Riccardo Antonini è di natura politica e quindi discriminatorio, e non possiamo che ribadire una sola cosa, vergogna. Così si concludeva il volantino, che dava poi appuntamento lunedì 29 giugno, giornata della memoria e della solidarietà, con alle 17 un incontro dibattito in comune a Viareggio, e alle ore 20:30 l'appuntamento sul luogo della strage in via Ponchielli per la manifestazione cittadina a Viareggio. Ribadiamo, questo è, abbiamo dato integrale lettura del volantino comunicato, è stato distribuito, volantinato oggi fuori dal Tribunale di Firenze, il tutto a firma dell'Assemblea 29 giugno e dell'Associazione dei Familiari Il Mondo Che Vorrei.
Sì, appunto, quindi come vediamo, no, in perfetta come dire, in perfetta coerenza, gli interventi che si realizzano sul terreno del lavoro sono sempre interventi volti a colpire i lavoratori e a proteggere i profitti dei padroni. In questo senso vogliamo così mettere un momento di attenzione su una vicenda, diciamo, che è apparentemente strana, ma poi ci accorgeremo che non è così, che si sta verificando in questo periodo nei tribunali del lavoro, in questo periodo, un periodo che va avanti oramai da diversi mesi, e cioè che da un lato continuano a esserci molte cause per la richiesta di decreti incentivi per il pagamento di mensilità arretrate e appunto non pagate, e questo perché chiaramente le aziende, lo abbiamo visto tante volte con le cooperative, che sono uno dei soggetti che più spesso operano in questo modo, ma anche le SRL, insomma, sono svariate tipi di organizzazione societaria che però hanno come risultato finale quello di lasciare i lavoratori all'asciutto, per cui se a Expo questo lo si fa legalmente, di far lavorare la gente gratis, in tante altre situazioni invece lo si fa semplicemente non pagandoli. Però dicevamo, da un lato quindi c'è una situazione di questo tipo che si diffonde, e quindi un aumento delle richieste ai tribunali perché intervengono su queste vicende, dall'altra parte invece c'è un forte calo delle cause relative ai licenziamenti, ai provvedimenti disciplinari ingiustificati, ai dimensionamenti, alle moleste, al mobbing, per la richiesta di qualifiche superiori, o comunque insomma tutta quella serie di terreni nei quali lo statuto dei lavoratori in primo luogo, ma anche le leggi, la legge 81 sulla salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro eccetera, portano i lavoratori a cercare, quando non riescono per via diciamo di lotta, per via di iniziativa, a cercare di vedersi riconosciuti questi diritti appunto attraverso la via del tribunale. Però come dicevamo, questo tipo di cause sono in forte calo. Allora viene da chiedersi, insomma, il perché di questa situazione, visto che certamente una cosa che tutti e tutte noi sappiamo bene è che nei luoghi di lavoro è tutt'altro che migliorata la condizione e la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che anzi al contrario subisce un quotidiano peggioramento anche in virtù delle varie iniziative legislative che sono state prese negli ultimi anni, da ultimo il Jobs Act, ma anche tutta una serie di iniziative legislative precedenti. Ricordiamo, perché ne abbiamo spesso parlato da questi microfoni, a partire dal pacchetto Treu del 97, via via la legge 30 del 2003, il cosiddetto collegato lavoro della prima metà degli anni 2000, e via nel 2010 a nuovi provvedimenti, appunto, fino ad arrivare al Jobs Act. Una piccola diciamo piccola rispetto a quello che abbiamo visto vederci addosso, norma che è entrata in vigore recentemente, anche se con scarsa attenzione, è appunto una norma che è entrata in vigore nel dicembre del 2014, quindi da pochi mesi a questa parte, e questa norma introduce un elemento estremamente grave, e cioè il fatto che il giudice è obbligato a condannare il perdente nelle cause di lavoro al pagamento delle spese processuali. Questo che cosa significa, detto in altri termini? Che un lavoratore che avvia una causa, poniamo appunto per una questione di molestia piuttosto che di demansionamento, piuttosto che di per opporsi a un provvedimento disciplinare, in primo luogo, eppure questa è una novità, deve pagare il cosiddetto contributo unificato, quindi deve pagare una tassa per poter avviare la causa. Poi ovviamente per quella che è le caratteristiche del caso di lavoro, chiaramente è sempre il lavoratore che avvia la causa rispetto a quello che è il potere disciplinare e direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Quindi, essendo lui che ha avviato la causa, si trova nella condizione di dover dimostrare, di dover lui produrre le prove dei malfatti da parte del datore di lavoro. E quindi chiaramente, come qualunque causa, ma in maniera diffusa per quanto riguarda le cause di lavoro, la possibilità che la causa vada a buon fine o meno è molto variabile, e spesso dipende, questo lo aggiungiamo noi, da qual è il giudice che hai la fortuna o la sfortuna a secondo di trovarti di fronte. Bene, questo lavoratore quindi si troverebbe a quel punto, qualora la causa venisse respinta, a pagare anche le spese processuali del datore di lavoro, quindi gli avvocati del datore di lavoro, le spese del procedimento, i propri avvocati, e quindi chiaramente normalmente sappiamo bene, e oggi più che mai questo è vero, la condizione dei lavoratori è una condizione estremamente con bassi salari, insomma, e quindi questo diventa un elemento di forte disincentivo ad avviare una causa di lavoro, proprio perché c'è estremamente presente il rischio di doversi poi sobbarcare delle spese assolutamente non affrontabili nella condizione dei salari medi dei lavoratori e delle lavoratrici italiane. E quindi, come vediamo, a volte anche con dei piccoli interventi legislativi si creano comunque quelle condizioni che rendono del tutto aleatorio quanto disposto perfino dalla Costituzione nell'articolo 3, cioè quello che la giustizia, l'accesso alla giustizia deve essere un diritto per tutti, e quindi tutti devono avere le pari opportunità di accedere alla giustizia. Noi lo sappiamo che non è così, sappiamo già oggi che è ben diverso entrare in un tribunale essendo un detentore di potere e soldi, o entrarci essendo uno sfigato qualunque, ma questo adesso non solo lo sappiamo perché ne è fatti così, ma anche formalmente sempre più viene accertato questa cosa qua. Bene, detto questo, andiamo a uno stacco musicale, e dopodiché vediamo di rientrare con una corrispondenza. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz.
Per tutto il giorno ti resta appesa a 20 metri sopra il mondo, chi c'ha le mani sporche. annunci, lauti compensi a 1600 artisti, caschi gialli, guanti neri, tutta la notte come ladri senza essere visti, poveri cristi, sul crocifisso il liar, in nome dello show business, e non esiste che per sti quattro spicci tocca pure morisce. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. Per un cane un altro Cristo da un'americana, arruolato a forza a fronte di una guerra muta, gelato dietro riflettori accesi, dietro lo spazio dello show vanno in onda tutti i giorni, taglio e precariato. Questo denaro è maledetto, morire per un piatto, per un tetto, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare scloppa e rischia il culo tutti i giorni, questo è il suo ritratto. È la macchina dell'intrattenimento, il tuo cantante preferito non è altro che un prodotto. Progettarlo, impacchettarlo e dargli un costo, venderlo a caro prezzo, realizzare un buon profitto. Questo denaro è maledetto, morire per due spicci al nero, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare scloppa e rischia il culo tutti i giorni, questo è il tuo ricatto. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto.
E allora scusateci per la pausa un po' più lunga del previsto, è stato necessario mettersi in contatto con l'interlocutore che abbiamo al telefono, al quale auguriamo una buona sera. Ci sei?
Sì, sono.
Eccoci,
sono.
Bene.
Allora, ciao Peppe, niente, siamo ciao. Al telefono con un compagno di Napoli, un compagno che era presente all'assemblea che c'è stata domenica 14 giugno a Bologna, un'assemblea che nasceva a partire dai licenziamenti alla Fiat di Pomigliano e i licenziamenti e comunque le azioni repressive nei confronti dei lavoratori dell'SDA e però poi ha cercato di affrontare più in generale il tema appunto della situazione estremamente difficile che si vive nel mondo del lavoro, sia in termini di repressione di chi lotta, sia in termini di costante peggioramento delle condizioni di lavoro. Per cui da questa assemblea è uscito anche un appello di cui parleremo poi anche in seguito, e che fra l'altro ha già individuato alcuni momenti di iniziativa: il 7 luglio a Napoli, il 10 a Firenze, vado a memoria, quindi se mi sbaglio qualche data correggete, e poi l'11 a Milano e a Torino ancora in data da definirsi. E niente, appunto, volevamo però, così, se potevi raccontare a noi, ma soprattutto alle ascoltatrici e ascoltatori, un po' quello che è emerso da questa assemblea, quali i ragionamenti che sono stati fatti, e poi magari un fuoco più particolare per quanto riguarda l'iniziativa di Napoli del 7.
Sì. No, faccio appunto una premessa su Napoli e sulla situazione di Pomigliano, perché magari credo che gli ascoltatori conoscano già grosso modo quello che è accaduto in SDA, e quindi magari ci arriverò dopo. Il 26 maggio c'è stata la sentenza da parte del Tribunale di Nola, sezione lavoro, riguardante gli oramai celebri 5 licenziati politici della Fiat di Pomigliano, che l'anno scorso anno, per chi non lo sapesse, avevano inscenato, tra le tante iniziative di lotta contro il famigerato piano Marchionne, una protesta, diciamo, abbastanza forte, per quanto comunque simbolica e pacifica, in occasione dell'ennesimo suicidio di una cassa integrata del reparto Confino di Nola. Reparto Confino di Nola, che, sempre per chi non lo sapesse, è la sezione, diciamo, isolamento per quelle che sono le avanguardie sindacali combattive, almeno da 10 anni a questa parte, nello stabilimento di Pomigliano. E in occasione del funerale di questa lavoratrice, di questa operaia, che in maniera tragica pose fine alla sua vita, sottolineando, diciamo, come la situazione di disagio economico, di disagio esistenziale, fosse legata a stretto filo con la sua situazione di cassa integrata, i compagni decisero di dar vita ad un'iniziativa di protesta, simulando, diciamo, il suicidio di Marchionne, che in quell'occasione chiedeva finalmente scusa ai cassa integrati, ai licenziati, per averli ridotti in quelle condizioni. Si tratta a tutti gli effetti, diciamo, di una protesta simbolica che, paradossalmente, nel paese, nel continente nel quale tutti quanti si sono spacciati per Gesù Charlie, rivendicando la libertà di critica e la libertà anche di ironia e di satira nella democratica Europa, per gli operai invece non è possibile fare satira, per quanto su un argomento grave e difficile come i suicidi, però si è trattato di una manifestazione teatrale. Tribunale di Nola, scusate il sottofondo perché sono per strada, Tribunale di Nola ha preso atto che non c'era nessun invito alla violenza nei confronti del signor Marchionne, che non c'era nessuna simulazione, diciamo, di atti violenti o di invito a compiere atti violenti nei confronti della dirigenza Fiat, né tantomeno dell'azienda. Quindi ha preso atto che si trattava semplicemente di una manifestazione di protesta simbolica, però ha respinto il ricorso per il reintegro dei 5 operai, semplicemente dicendo che questa azione più di altre aveva creato, diciamo, un danno d'immagine all'azienda. A me e a noi sembra del tutto evidente che si tratti di un ennesimo processo politico, di un'ennesima dimostrazione di come la Fiat ha tutta la volontà di chiudere questa partita nella maniera più spiccia e veloce possibile, per occultare, diciamo, quelli che sono i suoi fantasmi nell'armadio. Rubo ancora qualche secondo sulla vicenda della Fiat, perché è molto importante che si sappia. L'udienza, l'azienda si è presentata con 10 avvocati, il servizio d'ordine personale ha chiesto e ha preteso e ha ottenuto la blindatura delle aule di tribunale, nonostante in quelle ore vi fosse un presidio altrettanto pacifico fuori all'aula di Nola, e alla fine ha ottenuto quello che voleva, diciamo, quindi la conferma del licenziamento politico per questi lavoratori. Si tratta di una sentenza che per noi è gravissima, perché tenderà a fare da precedente e tenderà a far sì, perché visto che la Fiat in Italia ha sempre fatto da modello da aprivista a tutte le ristrutturazioni, dopo aver fatto da modello alle varie riforme, non ultima il Jobs Act, farà molto probabilmente da modello anche sul terreno della repressione e del controllo delle opinioni stesse dei lavoratori. Quindi qui non è più soltanto in discussione la libertà di lottare e di protestare, ma la libertà di esprimere le proprie opinioni. In Fiat, e questo non è un fatto nuovo, non riguarda soltanto la Fiat, ma ci stanno gli operai anche in maniera clandestina, diciamo, perché hanno paura di rendere pubbliche le notizie, ci riferiscono che c'è un controllo asfissiante non più soltanto all'interno dello stabilimento, il controllo asfissiante rispetto a chi anche manifesta un minimo dissenso rispetto alla gestione del lavoro interna alla fabbrica, viene controllato e spiato anche all'esterno sulla propria posta elettronica, l'azienda tenta di infiltrarsi persino sulle pagine Facebook personali dei lavoratori. E quindi diciamo questo è il passo successivo che la Fiat fa dopo essere ingalluggita da questa sentenza. Allora, noi diciamo una cosa: innanzitutto la partita non è finita neanche sul piano semplicemente legale, perché si è trattato di un primo grado, perché i giudici evidentemente sono stati fortemente influenzati dal pressing asfissiante, si può dire, da parte dell'azienda, alla luce di quello che dicevo prima. Ci saranno altri round, la sentenza è stata impugnata, però è evidente che, diciamo, da che mondo è mondo, le conquiste degli operai e la restituzione dei loro sacrosanti diritti non passano semplicemente per le aule di tribunale, ma necessitano del supporto di un tessuto di solidarietà.
Sì, in proposito.
E quindi vengo alla questione della costruzione della Cassa di Resistenza Nazionale. La Cassa di Resistenza Nazionale è un'iniziativa che in maniera auto-organizzata, noi a Napoli, quindi era locale, abbiamo portato avanti come forma di sostegno ad alcuni lavoratori, anche ad alcune avanguardie di lotta, tipo disoccupati maggiormente colpiti dalla repressione. Abbiamo colto l'occasione di questa strana convergenza proprio negli stessi giorni. La sentenza di Fiat è datata 26 maggio, gli episodi all'SDA sono più o meno degli stessi giorni,
e
abbiamo colto l'occasione, diciamo, di questa anche triste convergenza di episodi repressivi per costruire, diciamo, un primo terreno di incontro, un primo terreno di costruzione di percorsi di difesa innanzitutto unitaria per i lavoratori, dando vita a questa assemblea a Bologna che vedeva, diciamo, uniti come promotori i Facchini SDA del Sicobas e i lavoratori, gli operai di Pomigliano licenziati, provando a partire da questi due terreni, diciamo, anche simbolicamente più rilevanti, per lanciare un messaggio che è a tutto il mondo del lavoro, a tutto il mondo operaio, quello di unire le forze per provare a rimettere in piedi, diciamo, una controffensiva a questa situazione che diventa sempre più asfissiante e sempre più intollerabile sui luoghi di lavoro. Come tu dicevi, sono già state fissate una serie di iniziative: Napoli, Milano, Firenze, Torino in costruzione, so anche, diciamo, si sta discutendo anche in altre città. La solidarietà è un'arma e quindi puntiamo a far sì che almeno per questi compagni che sono privi di reddito, i compagni della Fiat, gli si permetta almeno di poter proseguire la lotta e di non essere definitivamente scacciati dal padrone, come è capitato purtroppo ai loro colleghi cassintegrati. L'SDA, la lotta dei Facchini SDA e la loro determinazione dimostra che è possibile fermarli, dimostra che è possibile rispondere, diciamo, a livello adeguato a quella che è l'offensiva in atto, e quindi noi speriamo con questa iniziativa, con questa assemblea nazionale e con questo percorso della Cassa di Resistenza di mettere in piedi, di dare anche, diciamo, una speranza ai tanti lavoratori, ai tanti precari che queste cose poi alla fine episodi simili li subiscono quotidianamente in silenzio. Certamente non sono dei casi isolati, né quello dell'SDA né quello della Fiat, magari fanno più notizia perché sono in luoghi di lavoro, avvengono in luoghi di lavoro dove abbiamo ancora la minima possibilità di intervenire da un punto di vista sindacale e di lotta, ma penso che siano episodi, diciamo, di prevaricazione e di supersfruttamento che parlano all'insieme dei lavoratori e del mondo operaio oggi.
Sì, guarda, proprio prima di chiamarti stavamo commentando, no, un provvedimento governativo che è passato abbastanza sotto silenzio, ma che è entrato in vigore a partire da dicembre scorso, dicembre 2014, che prevede che in caso di sentenze nel Tribunale del Lavoro il giudice è obbligato a condannare il pagamento delle spese processuali, quindi anche i famosi 10 avvocati della Fiat nel caso in specie, a carico del lavoratore. Quindi chiaramente questo elemento, insieme al contributo unificato per l'accesso alle cause del lavoro, stanno producendo una diminuzione significativa dei ricorsi in tribunale da parte dei lavoratori sia a difesa rispetto ai provvedimenti disciplinari piuttosto che di denuncia delle molestie, del demansionamento o quant'altro. Allora, certo, se prendiamo questo, se consideriamo che più o meno, vado a memoria, ma mi sembra all'incirca un anno fa a Piacenza c'è stata una sentenza del tribunale che ha condannato un militante del Siccobas per manifestazione non autorizzata in occasione di uno sciopero. Se consideriamo pure questa cosa della questura di Milano che ha vietato a oltre 600 lavoratori di poter lavorare all'interno dell'Expo perché magari nella loro vita un giorno sono passati da un centro sociale o sono stati a un corteo, capiamo insomma che
a fuoco, diciamo.
Esatto, capiamo che il quadro proprio di aggressione alla condizione del lavoro anche sul piano direttamente, diciamo così, repressivo è in forte crescita e del resto non potrebbe essere diversamente nel momento in cui c'è un attacco così feroce alle condizioni, certo, materiali nostre. Quindi rispetto a questo, così anche per andare in conclusione, se vuoi...
No, scusa Marco, ti dico soltanto...
ma ti faccio la domanda e ti lascio la parola. Ti faccio magari, ecco, oltre a questi aspetti relativamente alla cassa di resistenza per i licenziati della Fiat di Pomigliano, che sicuramente è un'iniziativa in cui cercheremo anche noi qua da Roma di dare in qualche modo il nostro contributo, quali altri elementi erano emersi dall'assemblea di Bologna, se anche su altri terreni, e poi naturalmente aggiungi insomma quello che ritieni.
Volevo solo aggiungere un piccolo elemento di riflessione per chi ci ascolta ad integrazione di quelli che davi tu, oltre, diciamo, poi anche alle restrizioni dei criteri di accesso, non tanto dei criteri di accesso quanto, diciamo, della possibilità di accedere al gratuito patrocinio. Tornando a Pomigliano, c'è un altro elemento simpatico, tra virgolette, di questa udienza, che il magistrato, il giudice che ha emesso la sentenza, si è scoperto poi in base, diciamo, a che fortunatamente le indagini non le fa soltanto la, proviamo ad informarci quando possibile con chi abbiamo a che fare, con una parente di primo grado di un dirigente Fiat di Cassino, e quindi ho detto tutto. La sorella di un dirigente Fiat di Cassino è quella che ha sancito, diciamo, in primo grado il rispettimento del ricorso. Questo è il dato di fatto. Tornando invece a Bologna, chiaro che la cassa di resistenza è un pezzo, poi c'è da costruire, come accennavo prima, il minimo terreno di ricomposizione dei percorsi di lotta. Noi sicuramente aggiorneremo quell'assemblea anche per valutare lo stato dell'arte nelle singole città e sondare il terreno tra le varie esperienze e le varie realtà di lotta, perché se c'è una novità importante in questi mesi è che la lotta, almeno quella dei facchini, si è si è saputa saldare e collegare. Vediamo anche l'esempio vostro di Roma, con le lotte per la casa, come con le lotte per la difesa e contro la devastazione ambientale e quant'altro. L'idea è quella di cercare di dar vita nel prossimo autunno a dei momenti di lotta che siano uniti, vadano un attimino oltre anche, diciamo, il terreno semplicemente presidenziale. Cioè oggi si pone un problema che è politico, si pone un problema, diciamo, di agibilità complessiva della classe dentro i luoghi di lavoro, fuori i luoghi di lavoro, nella società. Un attacco al salario, che penso di non dover aggiungere nulla a quelli che sono gli elementi che ciascuno può leggere quotidianamente su qualsiasi quotidiano, neanche, diciamo, di area, per cui queste lotte, qualora esistono veramente, devono, almeno questa è la nostra idea, sfociare in un percorso anche più complessivo di opposizione. Non abbiamo ancora, diciamo, sciolto i nodi nell'assemblea se daremo vita, e questo, su questo chiaramente ci interrogheremo e continueremo a confrontarci con le esperienze di Solidali e con i movimenti classisti presenti nel nostro paese, se daremo vita ad un corteo nazionale a Roma o se costruiremo, diciamo, sul modello un po' dello sciopero sociale, come si è svolto in concomitanza con lo sciopero, diciamo, sui luoghi di lavoro nella logistica lo scorso 16 ottobre, a delle giornate, a delle piazze locali, ciascuna delle quali darà vita alle proprie iniziative, diciamo, sul piano sindacale, ma anche di denuncia politica. Noi crediamo che oggi si ponga realmente il problema di costruire un'opposizione di classe a questo governo e alle sue varie stampelle, che si chiamino sindacati confederali, che si chiamino cooperative o che si chiamino enti locali, indipendentemente da quello che è il colore del governo in carica. E secondo noi si pone il problema, diciamo, di portare su un terreno anche politico più complessivo quel minimo di scontro sociale che oggi esprimono i luoghi di lavoro e i vari focolai di conflittualità presenti nel paese. Questa è l'idea, diciamo, per i prossimi mesi. Chiaramente però partiamo dalla cassa di resistenza, partiamo da quello che abbiamo costruito finora, perché poi si tratta, diciamo, di far vivere realmente, diciamo, di far dialettizzare questi momenti, diciamo, più grandi nazionali con dei percorsi di lotta reali. Se dobbiamo poi fare gli scioperetti nazionali che diventano quasi comandati perché dobbiamo fare lo sciopero in autunno, allora quello diventa un rituale che, crediamo, la storia degli ultimi anni anche del sindacalismo di base ci insegna che servono a ben poco.
Beh, senz'altro, poi insomma un po' ci conosci, lo sai che noi siamo molto guardiamo, insomma, con molta diffidenza le convocazioni che non partono dalla realtà della lotta, ma partono per volontà, esatto, dall'atto, certo, da contesti di ceto politico, eccetera. In questo senso, infatti, mentre ci sembra che appunto la giornata, tu ricordavi, del 16 ottobre è stata una giornata importante proprio perché messa in campo effettivamente da lavoratori all'interno dei loro luoghi di lavoro che lottano e tutto quanto, a differenza, insomma, di quello che invece poi è stato lo sciopero sociale del 14 novembre, dove abbiamo invece rivissuto schemi di già vissuti tante altre volte, sì, degli intergruppi che si fanno 12-13 manifestazioni senza alcuna lotta reale, certo, a rappresentare. E quindi niente, ci auguriamo, insomma, che invece questo percorso, che faticosamente oramai da almeno un paio d'anni a questa parte ci stiamo confrontando, ci stiamo relazionando, possa e invece, ecco, seguire percorsi differenti da quelli che si sono dimostrati, certo, fallimentari in questi anni, insomma.
Un po' di discontinuità. Se mi lasci fare un appello, diciamo l'ultimo, anche perché voi a Roma non è che siete lontanissimi da Napoli, chi vuol partecipare all'iniziativa che faremo in Piazza Dante il 7 luglio, ci sarà Daniele Sepe, ci saranno vari artisti solidali in piazza per Mimmo e per i 5 licenziati, l'appuntamento è appunto il 7 luglio, che è di martedì, a partire dalle ore 15 ci sarà questa lunga, speriamo, maratona musicale a sostegno dei licenziati politici, che servirà non solo per raccogliere fondi ma anche per parlare di questo tema e renderlo pubblico a tutta la città.
Certo.
E non solo.
Certamente, noi rilanciamo questo tuo appello, insomma avremo modo anche nelle prossime trasmissioni di ricordare questo appuntamento.
Grazie.
Figurate. E niente, se non c'hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo, che siamo al termine della nostra trasmissione, e tanto ci sentiamo e ci vediamo presto.
Ok, un abbraccio. Ciao.
Grazie, ciao. Bene, allora, come detto, siamo arrivati alla conclusione della trasmissione odierna del Tappabuchi. La concludiamo ricordando che l'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà si riunisce presso il Comitato del Quartiere del Berone a Via Appia Nuova 357 tutti i giovedì dalle 21:30, dove peraltro anche l'Assemblea di Sostegno alle Lotte della Logistica si riunisce sempre il giovedì ma dalle 18:30. Con questo è davvero tutto, salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, e un saluto particolare a chi ci ascolta privato della propria libertà.
A risentirci a lunedì prossimo.